va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno agli amici di Radio Ma 5. Se settimana scorsa ho parlato della virtù dell'ascolto, direi oggi l'attitudine del silenzio, l'attitudine al silenzio. Cercare il silenzio, potremmo dire che questo, anche per la pandemia, ma soprattutto perché è un tempo di Quaresima, questo è il tempo giusto, la virtù del saper fare silenzio. Con il tramonto della civiltà contadina e della compenetrazione tra vita sociale e cristianesimo, i tempi forti dell'anno liturgico hanno cessato di essere significativi. Per l'insieme della società, e sono sopravvissute solo le tradizioni. Tradizioni che permettevano di essere riciclate in senso festaiolo, più che festivo. Così, per esempio, il carnevale si è trasformato in contenitore di stravaganze libertarie che alimentano un imponente giro d'affari, turistico, consumistico e a volte volgare. Mentre la Quaresima è stata silenziosamente relegata a una pia pratica concernente qualche sparuto manipolo di devoti, oppure utilizzata in ambito ecclesiale come occasione di richiamo ai valori umanitari, solidali, morali, anche se abbinata a lodevoli iniziative di fraternità e condivisione. Certamente è un dato che ci può impensierire, ma che non ci deve sorprendere. Non è forse sintomo di una pastorale preoccupata più dell'impatto culturale e sociale di alcune convinzioni cattoliche che non dalla trasmissione di una vita di fede attraverso la riscoperta della dimensione interiore della vita, sia spirituale, sia personale che comunitaria. Chiediamoci che spazi occupano oggi non solo all'interno del mondo occidentale, ma all'interno dello spazio ecclesiale, tematiche e valori un tempo giustamente considerati elementi basilari, premesse elementari, per una robusta vita di fede, ma lo direi anche sul piano umano. Che spazio occupa, per esempio, il silenzio, la sobrietà, la preghiera personale, il dialogo nell'ascoltare, nel fare silenzio mentre si ascolta. Forse questo tempo di Quaresima potrebbe tornare ad essere un momento forte, nel quale alcune delle esigenze radicali del Vangelo tornano a risuonare con un'efficacia in orecchie ormai frastornate, non solo da voci e rumori, ma anche dalla tragica assenza di momenti di intervallo, di pausa. Stamattina ho richiamato il gruppo di fedeli che recitava le lodi, perché era un correre continuo, e sul libretto ci sono stampati degli asterischi che dicono sosta, non solo per ripensare, forse per non, ma per comprendere quello che stai dicendo, hai bisogno di fare una sosta. Credo che le osservazioni fatte da Gillo Dorfules in un convegno accademico internazionale sul silenzio sono osservazioni che restano attualissime. Dice, queste osservazioni dicono: viviamo nella convinzione che il silenzio esista, che l'intervallo scandisca i nostri ritmi vitali, mentre la scomparsa di questo intervallo, l'assenza del silenzio creativo, ci obbliga a vivere entro un tempo privo di soste, che si trasforma quasi sempre in tempo alienato, in cui ci vediamo costretti a riempire continuamente di avvenimenti, di eventi, di sollecitazioni, di immagini, così che non rimane più spazio e non rimane più né spazio né tempo per quelle operazioni ideative che solo una discontinuità temporale può rendere possibili. Dice Gillo Dorfles: sì, il silenzio è oggi un'esigenza umana prima ancora che spirituale, necessario per un'igiene interiore, per ridare unità al proprio essere che rischia la dissipazione, una necessità per ridare un senso e pregnanza ai rapporti che rischiano di cadere nella banalità, per ricordare che le forme di comunicazione tra gli uomini sono ben più varie e ricche del solo linguaggio verbale. Se viene a mancare il silenzio, la concentrazione, la riflessione su di sé, allora diviene anche impossibile incontrare gli altri nell'autenticità. Nel saper far silenzio porta, non saper far silenzio porta all'incomunicabilità. Porta a non sapersi più mettere in relazione dialogica con gli altri. Porta a non saper cogliere più l'altro nella sua diversità che ci arricchisce, anche la si rifiuta questa diversità. E questo è particolarmente grave per chi si dice cristiano. Se infatti gli vengono a mancare le dimensioni della solitudine, del silenzio, io direi anche della contemplazione, dell'ascolto. Se viviamo continuamente protesi fuori di noi stessi, come si potrà ascoltare il Dio che parla al suo cuore? Come potrà percepire di essere, come dice la Bibbia, la dimora scelta da Dio per abitarvi? La Quaresima allora può ridiventare luogo e tempo di conversione, di un ritorno al proprio cuore, di un tempo liberato per ridare a Dio, il Signore del tempo, almeno uno spazio vuoto nelle molteplici attività, uno spazio che Dio stesso potrà riempire con la sua presenza vivificante. Ci chiediamo perché non utilizzare il tempo della Quaresima per riscoprire questa forma di elementare, di ascesi, per questa custodia sulle parole che escono dalle nostre labbra e su quelle che attraverso le orecchie penetrano fino al cuore. Probabilmente ci si riscoprerebbe purificati, resi capaci di nuove relazioni, attenti ai messaggi impercettibili ai sensi, ma parlanti per un cuore che sappia ascoltare. I nostri rapporti umani si arricchirebbero in profondità e autenticità e tutto il nostro essere si scoprirebbe riorientato, convertito nel senso mitologico del termine, verso ciò che può dare senso alle nostre e alle altrui vite, al di là e al di sopra del frastuono che ci inebria e ci stordisce. Allora un silenzio quaresimale potrebbe riesplodere in un linguaggio rinnovato ed essenziale, finalmente comprensibile agli uomini e alle donne di oggi. Il gioioso annuncio della buona notizia pasquale. L'attitudine al silenzio. Diceva un missionario, Crescenzo Moretti, sono passati già più di 20 anni dal mio primo viaggio africano. Fu per visitare alcune missionarie laiche romagnole in un territorio della Somalia, al nord del Kenya. Erano missionarie ma non predicavano direttamente il Vangelo. La gente, tutta di fede islamica, non l'avrebbe tollerato. Il Vangelo lo dicevano con testimonianza. Anche in Turchia ho visto, nella città nativa di Paolo, Tarso, ho chiesto quanti cristiani c'erano, le due suore che erano lì alla messa, si sono guardate in faccia loro due. Solo noi due siamo cristiani, alla città dove è nato Paolo, Tarso. Anche loro vivevano la vita all'insegna della povertà e dell'austerità. Vivevano una carità affabile, gioiosa e poi lunghe ore di preghiera. Ricordo le visite, dice Moretti, con Annalena al sanatorio, dove curava una 50 di tubercolosi, e alla sala di riabilitazione dei bambini disabili. La tenera amicizia con i loro ospiti, una bimba cieca, un bimbo sordo, il risveglio nella notte, il canto dolcissimo dei salmi, il cibo sempre lo stesso, fagioli e carne di cammello vecchio. Il modo con cui quelle donne testimoniavano l'amore di Dio, ne rivelavano il volto e il sentiero stretto che molti missionari devono percorrere. Anche oggi ci sono paesi che accettano il missionario solo come presenza caritativa. Altri, in nome della salvaguardia della loro identità culturale, non ammettono il missionario straniero. Altri ancora, che per motivi ideologici o per paura di un annuncio profetico e liberatore, fanno tutto per chiudere il missionario in sacrestia, impedirgli l'uso dei mezzi di comunicazione, non permettergli di aprire scuole e centri di formazione. Successe anche a Gesù, quando andò a Nazaret e a Paolo ad Atene, ti sentiremo un'altra volta. Fare missionari in questi luoghi è eroico, occorre l'attitudine al silenzio, l'attitudine all'attesa, l'attitudine a non contare, l'attitudine al fare a meno della gioia di una comunità che ti cresce attorno e ti apprezza. Dice sempre Moretti, missionario, ho ammirato tantissimo i preti di Cuba. Incontrati recentemente per oltre 40 anni quei preti rilegati nelle loro chiese, delegittimati, ignorati, hanno resistito, sono stati annuncio silenzioso con il loro silenzio, un silenzio parlante. E ora che qualche spiraglio si apre possono accogliere quelli che finalmente tornano a casa. L'attitudine al silenzio. Potremmo anche dire, oltre a ritenerlo una virtù, l'arte preziosa del silenzio. Ai nostri giorni siamo invasi dalle parole, dal rumore, dalle chiacchiere. Il Papa parla di chiacchiericcio, al punto che l'inquinamento sonoro può ormai essere annoverato tra i problemi ecologici. Nella società in cui viviamo Inoltre la parola è diventata quasi uno strumento obbligato per l'affermazione e la celebrazione di se stessi, anche a costo di assumere forme quanto mai aggressive, come il gridare. Si comprende dunque perché molti avvertono il bisogno del silenzio. Vorrebbero cioè imparare a tacere per riscoprire la bellezza del silenzio e insieme forme di comunicazioni non verbali. Attraverso la pratica del silenzio impariamo che le nostre parole possono essere strumento di conquista e seduzioni, mezzi per acquisire potere, successo, dominio. E allora tacere equivale a digiunare verbalmente, e il silenzio è paragonabile al digiuno fisico, entrambi salutari quando lo esigono il corpo e la psiche. Occorre però precisare che il silenzio non consiste semplicemente nell'assenza di rumore e di parola, ma è anche una realtà plurale. C'è un silenzio necessario in certi luoghi, e come tale imposto, c'è un silenzio consegni all'interno della scrittura stessa, l'asterisco che dice le pause di silenzio. C'è silenzio tra le note musicali. Accanto a questi silenzi funzionali ve ne sono altri negativi o addirittura mortiferi. Ci sono dei silenzi che pesano, che rendono inquieti e spaventano. Ci sono dei silenzi opprimenti, silenzi di morte. Di più, esistono silenzi complici e pieni di viltà. Silenzi che dovrebbero essere spezzati dalla forza di un profeta, silenzi di ostilità che paralizzano la comunicazione. Ci sono dei silenzi amari di solitudine, dei silenzi sofferti. Ma vi sono anche dei silenzi positivi, irrinunciabili. In primo luogo, il silenzio rispettoso della parola dell'altro, ma anche il silenzio scelto nella consapevolezza che c'è un tempo per tacere e un tempo per parlare, come dice il Coelet. Un silenzio particolare è quello dell'amicizia e dell'amore, che crea un linguaggio non verbale, molto più eloquente di qualsiasi parola. Basta uno sguardo a volte. Nasce così quel silenzio di presenza e di pienezza in cui il semplice stare insieme è fonte di gioia. Silenzio che è ascolto amoroso, attento, contemplativo, raccolto. Un silenzio sottile che si fa voce, come per Elia, profeta Elia sul monte Horeb. Vi è infine il silenzio interiore nel cuore di ciascuno di noi. Un silenzio per accogliere la presenza degli altri e soprattutto dell'altro con la maiuscola. E quella disposizione che scava nel nostro intimo uno spazio per l'altro e per il Signore consente che la loro parola prendano dimora in noi. Ma perché fare silenzio? Qualcuno ci chiede. Innanzitutto perché nel silenzio possono emergere energie che si traducono in un'attività intellettuale più feconda, capace di stimolare la nostra memoria, di aguzzare le nostre facoltà di ragionamento e di immaginazione. E poi nel silenzio noi diventiamo più recettivi alle impressioni trasmesseci dai nostri sensi. Sappiamo meglio ascoltare, vedere, odorare, toccare e anche gustare. Si pensi solo all'esperienza, a un'esperienza comune. Quando si vuole fare una carezza, non diventa forse naturale restare in silenzio? Il silenzio ci aiuta a guardare dentro di noi, a dimorare con noi stessi, ad ascoltare ciò che ci abita in profondità. Così impariamo quali sono le ragioni per cui parliamo, venendo a conoscenza di verità che non vorremmo vedere. Scopriamo cioè che le nostre parole sono spesso strumento di conquista e di seduzione, mezzi per permettere al nostro io di acquistare potere, successo, dominio sugli altri. Parole aggressive e piegate a scopi inconfessabili, strumenti di manipolazione. Insomma, grazie al silenzio impariamo a parlare, affiniamo lo stile con cui ci rivolgiamo agli altri. Attraverso la pratica consapevole del silenzio possiamo vigilare affinché le nostre parole siano fonte di dialogo e di conoscenza, di consolazione e di pace. Solo allora, per grazia, la nostra comunicazione può anche edificare la comunione, secondo l'intuizione di un grande donna spirituale del secolo scorso, sorella Maria di Campello. Diceva: la nostra parola sia umile, chiara, leale, rispettosa, fraterna. La nostra comunicazione edifichi la comunione. L'arte preziosa del saper fare silenzio. Fare silenzio quando si ascolta, fare silenzio quando si deve intervenire, fare silenzio tra un intervento e l'altro, non per pensare a quello che dobbiamo dire, ma per far entrare quello che ha detto l'altro, farlo entrare dentro di noi, fargli spazio. L'arte preziosa del silenzio. C'è anche, potremmo dire, anche dei tanti lamenti nostri a volte sul silenzio di Dio. Anche Dio fa silenzio. Tra le numerose accezioni del silenzio ve n'è una che ai nostri giorni è chiamata in causa con eccessiva facilità. Perché Dio non parla? Perché Dio fa silenzio? Quante volte si ascoltano delle lamentele che paiono delle accuse scagliate verso il cielo. Dio non mi parla, Dio non mi dice nulla. Parole pronunciate spesso non da grandi figure spirituali avanti negli anni, in cui lunga esperienza di preghiera può aver conosciuto anche la notte oscura dell'assenza di Dio, bensì da comuni credenti che paiono quasi giustificare così la loro mancanza di fede. È diventato un vezzo chiedersi dov'è Dio ogni volta che siamo scossi da qualche evento, esempio in questa pandemia. Ma perché Dio non parla? Perché Dio non interviene? In realtà il silenzio di Dio è un'espressione biblica che le scritture mettono in bocca a uomini e donne in preghiera. Questo suggerisce che il Dio silente non è tanto un argomento di discussione, quanto piuttosto l'interrogativo che sorge al culmine di un cammino di sofferenza, quando si è colti dall'oppressione e non vi è nessun essere umano che venga in aiuto, allora il credente chiama Dio. E se nulla cambia, lo supplica accoratamente. O Dio, non restare muto, non startene in silenzio. Dio della mia lode, esci dal silenzio. Sto leggendo alcune espressioni dei salmi. Chi prega non pretende di forzare Dio, ma supplica che vi sia un mutamento nella realtà circostante e un cambiamento in sé. Si può anche vivere un cammino di sofferenza e non denunciare il silenzio di Dio. Ma è possibile solo se si giunge a capire che quella via ha un senso, la via del silenzio. Lo stesso Gesù sulla croce si è rivolto a Dio chiedendogli: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Intonando così il Salmo 22, il canto del giusto perseguitato a morte. Ma proprio in quel Salmo, dopo il lamento, Quando tutto sembra finito, la voce dell'orante si leva ad esclamare: tu mi hai risposto. Ora queste invocazioni dei salmisti dobbiamo comprenderle con intelligenza. È Dio che fa silenzio, o non piuttosto il credente che non l'ascolta? Non siamo forse noi ad essere incapaci di cogliere la parola di Dio? E perché non tenere in conto che Dio può parlare anche nel silenzio, attraverso la sua voce di silenzio sottile? Il silenzio può infatti essere una modalità altra del suo linguaggio, accanto a quella della parola pronunciata e della parola evento che si realizza. Sì, Dio è in verità silenzio e parola, non silenzio muto e sordo, ma come modo di comunicare altro rispetto alla parola, modo a volte più eloquente di qualsiasi discorso. La parola di Dio resta inscritta nel suo grande silenzio e in esso trova la propria origine e la propria leggibilità. Da parte nostra dobbiamo ascoltare l'uno e l'altra, perché entrambi sono presenza di Dio, di quel Dio che non può non essere presenza, perché come tale si è sempre manifestato. Sappiamo che la tentazione dell'ateismo, della nientità, è costantemente in agguato anche, forse soprattutto per gli uomini e le donne di preghiera, per i contemplativi che vivono nella salda adesione al Signore. Anche loro possono giungere a lamentarsi del silenzio di Dio. Ma proprio essi ci testimoniano che non per questo la presenza elusiva di Dio viene meno. Dio è sempre presente all'essere umano, da Lui creato, a propria immagine e da Lui amato fino all'estremo. Quando dunque incolpiamo Dio di mutismo, di silenzio, quando attribuiamo a Lui il vuoto del nostro cuore, è perché in realtà siamo noi incapaci di ascoltarlo, perché pretendiamo da Lui una parola che sia a nostra immagine e somiglianza. Il silenzio di Dio è un silenzio parlante. Il fragore che ci circonda espropria i sentimenti, occulta i battiti. La pace nella quiete e sintonia con la creazione. Leggo questa poesia, potremmo dire. Ascolta piano questo silenzio che sale dal gorgo dei giorni, dal frastuono dei centri urbani, dal rotolare rumoroso degli eventi. Ascolta il silenzio che sembra non avere voce, e invece è carico di amore sepolti, di sorrisi inespressi, di nostalgie di felicità, di voli interrotti, di carezze rimasti nel palmo della mano. E questo è il peso del nostro peccato, questa rapina di autenticità a causa del fragore che ci circonda, esproprio di sentimenti e occultamento di battiti. La dimensione ludica della vita non la recuperi nei giochi di borsa. Il calore dell'amicizia non è figlio della stretta di mano fredda e rituale che preludono a lucrosi affari. Non ti riconcili con il tempo se continui a rubarlo a chi te lo dona, per consacrarlo a chi te lo ruba. Questo è il prodigio più grande: assaporare i frutti della sua mensa per ridestare nel cuore degli uomini il fascino delle parole antiche e delle cose vere. Tu, Signore della terra e dei mari lontani, dei corsi d'acqua e dei solchi dissetati, dei germogli e dell'abbondanza dei frutti, dei greggi e delle loro valli, delle colline e delle loro messi, ridona all'anima nostra l'esperienza di fare la pace in questa armonia di creazione. Non ha vita una pace annacquata dagli sconti sulle verità profonde. Non è più vera quella inebriata sul fronte dell'agone politico e sociale o la resa nel guscio dei miei. Pace è questa sintonia di lamento e di sogno, di lutto e di esultanza, di silenzio con la creazione intera. Buona domenica a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.